Alberto Fasulo al Lago Finfest, perché nella sezione dedicata all'acqua, l'inno, il suo film, anche se è un lungometraggio, è rientrato perché racconta di un fiume importante, racconta non solo il fiume, ma gli abitanti di questo fiume e tantissime altre cose. Il film, ricordiamo, è stato presentato al Festival dei Popoli del 2008 e qui viene presentato e ha avuto la possibilità anche di essere discusso da un gruppo di studenti. Partiamo magari da questo, da le sensazioni provate dopo questo incontro.
Ma io boh, credo di aver. Mi è sembrato una sensazione abbastanza di riempimento, di sazietà. Insomma, dopo 2 anni che il film è uscito, e che credo che insomma, saranno delle ultime proiezioni, un po' anche me lo auguro perché vorrei fare il prossimo film, e non sempre parlare e seguire il rumore bianco. È stato per 2 ore un bel tuffo all'indietro, nelle sensazioni, nei ricordi, nei metodi, che devo dire un po' anche servito a me per fare mente locale su che cosa è successo. Non capita, non si ha mai il tempo di fare bene fino in fondo un'analisi, no? Su come si è lavorato. E questa è stata un'occasione interessante per me.
Anche perché dopo 2 anni adesso hai quella giusta distanza, forse, per poterla fare.
Beh, certo, sì, indubbiamente, ma anche dal film stesso. Io ho avuto abbastanza difficoltà a congedare il film, non per niente ho avuto 38 versioni di montato. Questo un po', diciamo, la dice lunga sul mio rapporto anche quasi, potrei dire, morboso col film, no? Insomma, ci ho messo 4 anni a finanziarlo, 2 anni a girarlo, per cui insomma sapevo che una volta deciso il final cut era finita, e quindi poi ho anche naturalmente il piacere di fare, per cui insomma congedare si dice il proprio figlio, no? Un film come e lasciarlo andare, specie è il primo. Poi io non ho fatto scuole, per cui non sono, come dire, immunizzato da questa esperienza, e le cose le imparo proprio sulla mia pelle. E Rumore Bianco ha avuto un successo inaspettato. Quindi questo anno e mezzo di pellegrinaggio in giro per il mondo non me lo aspettavo. Ed è stata veramente un'esperienza anche questa interessante, e posso dire anche curiosa, perché per quanto abbia detto va bene, con questo final cut finisco il film, adesso vai, in realtà lui mi ha preso per la coda e mi ha detto no, vieni con me in qualche modo, no? Insomma, dal Sud Corea a Stoccolma a tutta Italia, insomma. Ne ho visti di posti.
Anche perché poi, seguendo il filo dell'acqua, tu con questo lavoro sei riuscito davvero a parlare a pubblici tanto diversi, anche per età, no? Perché il tuo film viene proiettato nelle scuole elementari come nelle università. Oggi è un gruppo di studenti universitari che ha discusso il tuo film.
Sì, ma anche al MoMA di Beijing è stato proiettato, al Centro Cultura Stoccolma, in festival importanti, minori, nei salotti, nelle case, nei treni, insomma. No, è molto interessante pensare che. È molto interessante e mi spinge ancora di più per il prossimo futuro a pensare alla responsabilità di fare un film. Perché non è solo un tempo importante riservato, quello in cui io faccio il film, ma è anche un tempo importante da dare un giusto valore al tempo in cui le persone si fermano e vedono il tuo film. Quindi credo che sia molto importante oggi fare dei prodotti, non è un termine solo negativo, prodotto, di valore e di coscienza. Credo che sia necessario, specie oggi dopo tanta televisione come quella che abbiamo.
Eh sì, e qui apriremo un capitolo molto molto vasto. Io vorrei però riprendere il tema del tempo per parlare della questione estetico-tecnica del tuo film, perché comunque tu hai studiato molto il mezzo e hai deciso di relazionarti con la macchina da presa, con un formato particolare per oggi un documentario, perché oggi quasi tutti i documentari vengono girati in digitale, no? Tu invece hai deciso di scegliere la pellicola perché aveva dei tempi di nuovo lì importanti per raccontare questa storia.
Sì, diciamo che i documentari molte volte non riflettono prima del mezzo necessario per raccontare al meglio la storia che si vuole raccontare. E questo nella mia esperienza tecnica da fotografo o da fonico che ho fatto precedentemente, invece mi ha permesso di domandarmi qual era il mezzo migliore per raccontare il fiume Tagliamento. E per aspetti tecnico-estetici la cosa migliore era la pellicola. Lo era per due motivi. Primo, perché lavorando all'aperto in una situazione di gretto bianco, il digitale era messo in condizioni molto molto limite. Uno dei maggiori problemi del digitale è quello di tenere i cieli e, di contenere i cieli e le sfumature e il bianco, no? E quindi sul fiume mi sarei trovato sempre in questa condizione e quindi non avrei potuto raccontare al meglio l'ambiente che avevo davanti agli occhi, e questa consapevolezza mi avrebbe certamente portato a una frustrazione in ripresa. Condizione secondo me pericolosa nell'atto creativo, no? Quindi la pellicola era, diciamo, il mezzo migliore. E dall'altro, perché sapendo di fare un film volendo fare un film su un fiume, mi dicevo sempre che facevo un film sul nulla, facevo un film sul niente, non avevo un personaggio da seguire, non avevo un gruppo, una situazione, avevo un fiume, e su questo fiume io in qualche modo l'avrei dovuto riempire. E il mezzo pellicola, pur costringendomi a girare di meno, meno ore, io alla fine ho girato 20 ore, che sono comunque tante se pensiamo alla pellicola, è più o meno quasi, insomma è poco più di un film normale. Per un film autoprodotto, quindi è parecchio, però mi avrebbe costretto fin da subito a ragionare su cosa filmare e su come filmarlo, e questo mi avrebbe imposto un rigore che ero sicuro che mi avrebbe portato a una qualità del materiale ripreso diversa, migliore.
Certo. Una cosa che mi ha incuriosito molto è stato sia il lavoro sui suoni del film, sia il lavoro con le immagini di repertorio.
Beh, il film nasce, io ho avuto una grossa esperienza, ho fatto molti documentari come tecnico del suono. Il film nasce da un'idea visiva e sonora, infatti non per niente si chiama Rumore Bianco, che nell'audiotecnica è il rumore associato all'acqua. Sonoricamente per me, ma come per le immagini, io ho sempre pensato, forse anche in modo inconsapevole, ho sempre pensato alla sala cinematografica come ultimo, cioè come posto migliore per il mio film, pur non sapendo che sarei andato veramente in sala, insomma, però ambivo ad andare almeno a un festival serio, e quindi comunque ci sarei arrivato in una sala, e per questo il ragionamento sul suono era un ragionamento affrontato fin da subito, e l'idea di avere a disposizione un effetto surround per me era una possibilità artistica. E da subito con i miei collaboratori sul suono, dal sound designer, fonico, abbiamo lavorato nel senso di poter sfruttare al meglio questa percezione sonora che il fiume ci dava ci dava la possibilità di riempire. E quindi abbiamo lavorato in questa direzione, quella di riempire e svuotare. Infatti, mi ricordo, siamo arrivati al mix. Io ho lavorato con tre montatori del suono diversi. E questa è stata una bellissima esperienza, quella del suono. Quando siamo arrivati al mix con tutte le colonne, il film sovrastava. E quindi invece di concentrarsi a fare livelli, ci siamo concentrati a scegliere le cose più giuste, no? Ed è stato interessante, è stato molto bello. La fase del suono è stata, ma poi la fase del suono è stata la cosa più bella del film, la fase creativa infinita, insomma.
Questa è che è venuta dopo una fase lunghissima di ricerca, perché comunque tu hai prima girato tanto, poi hai fatto oltre 300 fotografie e poi, come dicevo, hai cercato in cineteca materiale di repertorio che è presente anche nel film.
Sì, diciamo che io sono partito dalla consapevolezza che io conoscevo una parte di Fiume e che prima avrei dovuto conoscerlo. Quindi uno dei modi, cioè mi ero posto tre obiettivi. Il primo, quello di indagarlo personalmente, quindi ho fatto una discesa del Fiume, proprio col fonico e il sound designer del film. Siamo discesi il fiume a piedi. Poi, andando nella cineteca, negli archivi nazionali, a cercare il fiume Tagliamento, a vedere il fiume Tagliamento di una volta e poi naturalmente a cercare fotograficamente il mio sguardo e quindi scattando anche cose cioè mi ricordo che una fotografia che ha dato molto alla colorimetria del film è stata una foto che io ho fatto in un interno della casa di mia nonna che ho riaperto dopo 5 anni e ho fotografato un muro bianco in un'ora di un crepuscolo. Ecco, quella foto lì ho trovato la luce che volevo nel film, per esempio. E questo per me è la ricerca, è un periodo di scelta in cui si è aperti con tutte le sinapsi alla ricerca dei propri paletti, delle proprie indicazioni per poi metterle sul campo e seguirle, insomma.
Molto affascinante. La cosa che ha incuriosito me oggi, perché ti ho fatto una domanda, comunque una riflessione sul tuo cinema in rapporto a Werner Herzog, no? Sul tuo, diciamo così, il rapporto continuo fra realtà, atto creativo, fra sguardo, intensità di sguardo. E tu hai detto che comunque è uno dei tuoi punti di riferimento, ma che comunque a tutta la tua troupe hai sottoposto una serie di film, forse per farli entrare nell'idea di film che avevi tu, giusto?
Sì, diciamo che Werner Herzog chiaramente è uno degli autori più interessanti nel campo documentario, è un maestro che per me è imparagonabile a Rumore Bianco, anche se molti critici e giornalisti hanno associato il film a Herzog. E per me è un onore questa associazione, chiaramente. Non credo di assomigliarlo, nel senso che per me è una montagna sacra, certo.
Però riconosci, no, che c'è.
Se devo riconoscere qualcosa di assomigliante, è una tensione verso un cinema fisico, verso un cinema fatto fatto forse con l'inseguimento di un ideale. Questo sì, per me il Rumore Bianco, insomma, mi ricordo quando ho girato La Nevicata, un po' forse lì ero anch'io un po' invasato, nel senso che per me insomma, uno dei miei problemi era raccontare l'inizio di questo fiume e come tutti sanno, insomma, un fiume nasce da una catena montuosa. Però io volevo la purezza della neve e non nevicava mai, non nevicava mai. E poi un giorno ho ho detto va bene, allora non nevica, giro la nascita del fiume dalle stalattiti di ghiaccio che a gennaio, che a marzo erano ancora presenti. E invece a un certo punto, arrivati su, abbiamo trovato la neve. Eravamo io il fonico e lui aveva mal di schiena, quindi non poteva portare l'attrezzatura. Però io ero talmente felice di aver trovato la situazione che desideravo, che portavo i pacchi anche per lui. Per me è rivelazione fare il cinema, è un'emozione primordiale, cioè a me mi dà energia, se no non andrei a inseguirlo, insomma, perché bisogna inseguirlo per molto tempo per poterlo fare. E la cosa che stavo dicendo è che quando ho scoperto il fiume Tagliamento negli archivi, ho capito che era giusto provare a raccontare il fiume anche nel suo passato. E da lì, per le immagini di repertorio forti che avevo trovato, ho capito che avevo bisogno di costruire al contrario, cioè partire dalle immagini d'archivio e trovare delle situazioni, delle azioni che corrispondessero nella realtà attuale, di rimando a quelle immagini d'archivio. Ecco perché sono finito sugli elicotteri, ecco perché ho girato un'esplosione di una bomba dentro il Greto. Perché a parte che quell'ordigno lì era proprio della Seconda Guerra Mondiale, ma proprio per poter raccontare meglio da dove arrivava quell'ordigno lì. Quindi era è così che ho costruito parte del film.
Hai prima parlato di questo appassionarti comunque alla realtà, no? Che sarà quello che ti porterà a realizzare anche il tuo prossimo lavoro, no? Ti sei appassionato ad una storia in una certa maniera, ad una cosa che ti è comunque di nuovo molto vicina in una certa maniera, e quindi sarà questo probabilmente il tuo prossimo progetto, no?
Sì, quello che mi ha affascinato non è tanto forse una storia, ma è una scelta, è una scelta di vita. Io farò un film sui camionisti, sulla storia di un camionista, almeno dico che lo farò, ma poi insomma bisogna aspettare che lo faccia per dirlo, non si sa mai cosa succede, non do mai nulla per scontato, questo credo che sia una delle qualità necessarie per fare un film documentario. Però sono molto intenzionato a fare questo film perché credo che ci sia una corrispondenza molto importante tra questa scelta di vita e le scelte che la società ci sta sempre più imponendo di fare, quella di allontanarsi dal proprio territorio, quella di fare dei lavori sempre più precari, sempre più lontani dal nostro territorio, dal nostro nucleo familiare. Poi vediamo, non so, insomma, cosa sarà.
Ringraziamo ancora Alberto Fasulo, Revine Lago 2010, Giovanna Barreca.
Radiocinema.it